Alessandra Tedesco.
Pubblico ministero Manrico Spinori, soprannominato il Contino per le sue origini aristocratiche, è protagonista di alcuni gialli di Giancarlo De Cataldo, l'autore fra l'altro di romanzo criminale ispirato alle vicende della Banda della Magliana, dal quale erano stati tratti anche un film e una serie TV. Dal 2020 Giancarlo De Cataldo, ex magistrato, ha dato vita al personaggio di Manrico Spinori, ora protagonista di Il bacio del Calabrone, pubblicato da Einaudi. Appassionato di opera lirica, sensibile al fascino femminile, molto legato alla madre Elena, deve affrontare uno strano caso. Diciamo strano perché inizialmente non si sa neanche se il caso ci sia o meno. Questo è quello che accade. Il capo di una casa di moda, Tito Cannelli, muore durante una cena alla quale è presente anche lo stesso Spinori. Molto probabilmente muore per una reazione allergica, forse causata da una puntura di insetto. Ma che cosa succede? Succede che sui social compare un video in cui Cannelli litiga con lo stilista della Maison, Lorenzo Righi, che lo aveva anche minacciato di morte. Quindi a questo punto il PM Spinori è quasi costretto a indagare insieme alla sua squadra, una squadra che è tutta al femminile, e in questa sua indagine verrà in qualche modo anche supportato da una giornalista di moda, Vera Grant, che l'ha totalmente stregato proprio a quella cena. Partiamo proprio dal personaggio di Manrico Spinori. Chi è? Come te lo sei immaginato?
Me lo sono immaginato come Marcello Mastroianni tanti anni fa nel Bell'Antonio, per esempio, cioè un uomo bello, elegante, gentile, sommesso e ironico nello stesso tempo, molto diverso dalle esibizioni muscolari di tanti eroi del contemporaneo, elegante, di origine aristocratica, un po', come dire, lontano dal mondo contemporaneo. Infatti lui non è nei social, è un grande appassionato di opera lirica. È un po' come piacerebbe a me diventare col tempo, anche se ahimè il tempo passa troppo velocemente.
E dicevamo anche all'inizio che lui è molto sensibile al fascino femminile, insomma, ha una squadra di lavoro tutta al femminile, ma questo è un conto. Però proprio lui adora le donne, adora alcuni particolari. A un certo punto del romanzo tu scrivi: adora la risata femminile. In che modo appunto si rapporta
lui
alle donne?
Lui adora la risata, specialmente se quelle risate basse di gola, molto profonde, che fanno sentire diaframma, no? E che ti mettono veramente in contatto con l'animo di un'altra persona. Poi gli piacciono, insomma, adora il lobo auricolare, cioè le orecchie lunghe, il collo alto, ha un sacco di preferenze. In questo senso si trova molto bene, molto a suo agio con le donne, perché è un uomo gentile, non ha neanche bisogno di essere un grande corteggiatore, un seduttore suo malgrado, io dico. Forse dipenderà dalla sua incapacità sostanziale di condurre una relazione a lungo. Per un motivo o per l'altro viene sempre lasciato. Forse perché non è abbastanza deciso, o forse perché in fondo anche a lui questo volare di fiore in fiore non dispiace affatto.
Infatti tu a un certo punto del romanzo scrivi: lui era condannato ad oscillare in eterno fra la voglia di un caldo abbraccio e una spasmodica voglia di fuga.
Questo è molto, molto nel personaggio. L'idea dell'istinto di fuga è di quando non ti senti perfettamente a tuo agio in nessuna situazione, anche se sei in grado di padroneggiare tutte queste situazioni. È una benedizione, perché sai stare bene da solo con te stesso, quindi non sei uno che graffia i muri con le unghie per la solitudine, però è anche un limite, perché dopo un po' la presenza degli altri, di tutti gli altri, diventa ingombrante, e allora desideri ripiegarti su te stesso. In questo Manrico Spinori è un eroe un po' crepuscolare, un po' romantico, ha lo spleen, ogni tanto si ammala di questo spleen e deve scomparire.
L'incontro con Vera Grant a questa cena dove muore questo capo di questa maison di moda è fantastico, perché lui proprio rimane folgorato da questa donna, che però gli sa tener testa.
Non esiste nessuna relazione di Manrico che non sia con delle donne forti, forti, toste addirittura le potremmo definire, perché altrimenti non proverebbe il minimo interesse, ma forse addirittura farebbe del male in una relazione sbilanciata, cioè una relazione con una persona adorante dopo un po' tirerebbe fuori il peggio, come io credo che succeda a molti di noi, cioè abbiamo bisogno di tenere testa e abbiamo bisogno di essere sempre su un piano sostanziale di parità, uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, quello che sia, purché funzioni, ma su un piano di parità.
Dovrà ovviamente indagare nel mondo della moda perché, insomma, succederanno altre cose che si scoprono leggendo il romanzo. In questo Vera Grant gli sarà d'aiuto perché è lei che, insomma, conosce il mondo della moda. Mi ha fatto molto divertire, per esempio, quando si sottolinea la differenza fra creativo e stilista, perché noi sorridiamo, ma effettivamente è una cosa seria.
Ci sono alcuni amici che lavorano nel mondo della moda che ormai quando mi vedono scappano perché io li ho torturati per alcuni
per
mesi,
avere i dettagli.
Per avere i dettagli. Il discorso dello stilista e del creativo me l'ha fatto Stefano Canulli, che negli anni 90 è stato un creativo di Thierry Mugler, e mi ha spiegato molto chiaramente la differenza che c'è, che è un po' quella che c'è tra un artigiano e un artista, se vogliamo, no? O tra un genio e un talento. E questo mi ha aiutato molto a conquistare un certo rispetto nei confronti del mondo della moda, cioè non considerarlo soltanto quel mondo che ti inganna come se fosse una forma di colonialismo per cui mettono una firma su uno straccetto e tu svuoti il portafoglio. C'è qualcosa di molto più profondo e di ambiguo dentro il mondo della moda, e questo ho cercato di raccontare.
C'è sempre in questo romanzo una certa ironia, per esempio penso a quando si cita il sito scandalistico Ndo Spio Spio, che ne ricorda vagamente uno che esiste sul serio, oppure il programma TV Giù la Maschera, che addirittura pretende di influenzare le indagini, e c'è una frase stupenda, a un certo punto c'è un personaggio che cita la serie TV Suburra, guarda caso, di Giancarlo De Cataldo, e dice: ah, l'ho trovata troppo violenta e inverosimile. Simile. Ecco, quanto ti sei divertito a, come dire, stuzzicare un po' questi aspetti?
Beh, allora io dissemino di graffi metalinguistici tutte le mie cose, quindi non è la prima. Ci sono, in passato ho scritto cose in cui c'erano dei personaggi che vomitavano torrenti di ingiurie sul romanzo criminale. Mi diverto, insomma, è una cosa che mi diverte. L'ironia mi appartiene come cifra narrativa. Per quanto riguarda i due siti, allora, Giù la Maschera sono cattivi perché pretendono di fare giustizia al posto dei giudici. Ndo Spio Spio è chiaramente ricalcato su Dago Spia, perché io conosco, insomma, da mezzo secolo Roberto D'Agostino, che avevamo anche dei trascorsi radiofonici in comune, e a un certo punto lui se n'è accorto e mi ha anche dedicato un pezzo su Dago, e poi mi ha ringraziato perché dice anche la snobbissima casa editrice Einaudi si è accorta del nostro piccolo sito. Ma in realtà lo studio dei titoli di Dago Spia è assolutamente fondamentale per fare dell'umorismo serio in questo paese.
Tornando invece alle donne, insomma, di Manrico Spinori, la madre Elena è il suo mito, lui ce l'ha sempre presente, il suo punto di riferimento. C'è un certo punto nel romanzo dove lei gli dà una lezione di aristocraticità, dove gli dice sostanzialmente: fatti una bella corazza, non promettere troppo, non lasciare intravedere qualità eccessive, sii parsimonioso di te stesso. Una donna straordinaria verso la quale lui veramente ha una sorta di mitizzazione quasi.
Allora, intanto è italiano, e come sapete noi maschi italiani per la mamma abbiamo una venerazione che soltanto le madri ebree di Woody Allen possono stare al pari con il rapporto che ha un maschio, soprattutto meridionale, con la mamma. Quindi questo è profondamente autobiografico, no? Profondamente, che rivela poi un tessuto occultamente matriarcale delle nostre società, specialmente delle società meridionali, appunto. Poi quel consiglio, in realtà io ho messo in bocca a mia madre un consiglio che mi è venuto da un amico che è un vero aristocratico. Io ogni tanto gli chiedo consiglio, gli dico: ma secondo te questo Marico com'è? E lui, che è un vero principe, mi ha risposto: è un po' troppo democratico per i miei gusti, bisogna che lo fai un pochettino più cattivello.
Comunque il lapsus, hai detto, ho messo in bocca a mia madre, in realtà è la madre del personaggio.
Ah beh, certamente.
E quindi è un lapsus freudiano al 100%.
Come facciamo a dire che è un lapsus e non una cosa voluta per essere sottolineata come lapsus?
Ah, questo hai ragione, questo è molto sottile. Giancarlo De Cataldo, sappiamo naturalmente che tu hai un passato da magistrato. Quanto la tua esperienza in quel primo lavoro, in quella prima attività, ha influenzato e influenza ancora la scrittura dei tuoi romanzi?
Beh, questa è molto influenzata, perché qui ci sono, in ogni romanzo di questa saga di Marigo c'è un po' una penetrazione nel mondo giudiziario, sia nelle dietro le quinte, cioè quando si fa un'inchiesta, che nel dibattimento. E Marigo mi dà anche la possibilità di dire qualcosa su quel mondo con un tono leggero, perché la leggerezza, diciamo, proprio la cifra narrativa di queste storie, che magari in un saggio o in un dibattito avrei detto con maggiore pesantezza, ecco. Però insomma c'è molta influenza, sì.
Prima ho citato il romanzo criminale, perché quando si parla di, naturalmente, Giancarlo De Cataldo viene subito in mente il romanzo, ma poi anche il film e la serie TV. Ricordiamo che tu sei nato inizialmente come sceneggiatore TV, oltre che come magistrato, e poi anche come scrittore. Che legame hai oggi con quel mondo romanzo criminale?
Non ho mai abbandonato del tutto, perché per esempio mentre scrivevo la serie di Marico ho scritto La Svedese, che è del 2021, che è un romanzo su un punto della criminalità romana di oggi. No, è un mondo che ovviamente è profondamente cambiato, nel senso che manca una componente che era fondamentale negli anni 70, che era quella componente politica della Guerra Fredda, per cui anche una banda criminale diventava interessante in funzione apertamente politica. Quindi manca anche l'epica di quella stagione. Bisogna cercare di capire dove sta la nuova epica e ricostruirla. Di certo, passati gli anni, non è passata la criminalità e nemmeno la grossa criminalità, soprattutto a Roma. Ci tornerò prima o poi.
È una promessa?
Direi di sì.
E che rapporto tu hai con quel romanzo oggi?
Gli devo tantissimo. Per esempio, gli devo la serenità di uno che voleva fare lo scrittore da ragazzo e ci è riuscito.
Grazie a Giancarlo De Cataldo, ora in libreria con Il bacio del calabrone, un caso per Manrico Spinori, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a voi.
Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
Il cacciatore di libri.
È sempre facile definire un libro, forse le definizioni non dovrebbero neanche servire, perché rischiano poi di essere delle gabbie. Di questo romanzo, Meccanica di un addio, di Carlo Calabrò, pubblicato da Marsilio, possiamo dire che sicuramente ci sono dei morti, nel senso di persone uccise, quindi sicuramente è un noir, ma è anche una commedia, perché c'è tanta ironia, talvolta amara, per descrivere personaggi decisamente spassosi. E poi c'è l'analisi sociale di un pezzo di mondo, il Brasile, pieno di contrasti, la bellezza mozzafiato della natura, il calore, l'esuberanza della gente, ma anche la corruzione dilagante e le piccole grandi illegalità. Il protagonista è un uomo che ha superato i 40, Florian Kaufmann, è un ingegnere svizzero che da circa 10 anni vive in un piccolo villaggio dell'Amazzonia, dove ha rilevato una segheria. Il suo obiettivo è fare impresa, fare utili dunque, in modo onesto, salvaguardando l'ambiente. Il suo presunto rigore morale però è dovuto scendere, diciamo, a patti con le abitudini locali. Anche lui, per esempio, fa dar fuoco ai residui della segheria per evitare, insomma, le lungaggini burocratiche. Un giorno qualcuno incendia la sua proprietà e viene trovato un cadavere, anche se in realtà l'uomo era stato ucciso altrove. Non sto svelando nulla, accade tutto nelle primissime pagine del romanzo. Da qui dunque la sua indagine con i sospetti, che cadono subito sul vicino, insomma sul suo concorrente in affari. Carlo Calabrò, partiamo dunque subito da questo protagonista, Florian Kaufmann. Come te lo sei immaginato?
Florian Kaufmann è nato come la sovrapposizione di diversi imprenditori stranieri in Brasile, uno dei quali peraltro sono anche io.
Quindi nasce anche un po' da un'esperienza
nasce
personale.
Da un'esperienza personale e da diverse altre esperienze personali di amici che hanno avuto esperienze difficili nel confrontarsi con il Brasile e che si ritrovavano regolarmente per scambiare un po' di idee, di ricordi, di ferite di guerra e di esperienze. Da quello è venuto fuori un personaggio anche un po' stratificato, è svizzero aneddoticamente, perché due di questi amici e colleghi erano svizzeri, me lo sono sempre immaginato abbastanza con le loro fattezze.
E svizzero poi, anche nel carattere, ecco, perché
nel carattere,
quando
sì.
appunto avviene questo incendio, lui è giustamente precisissimo, vuole far intervenire la polizia per avere un verbale e dunque coinvolgere ovviamente l'assicurazione. In questo si iniziano a vedere però i contrasti fra i due mondi, proprio fra la Svizzera e il Brasile.
Due mondi che però a un certo punto si incontrano nel punto medio. Non è un mistero per nessuno che la Svizzera, sotto una patina di ordine ed eleganza professionale, poi però accetta che fondi di provenienze dubbie abitino lì. Da questo punto di vista Kaufmann è un protagonista che poteva soltanto essere svizzero. Non entreremo, spero, nei dettagli della trama, però per chi l'ha letto è chiaro perché c'è bisogno che sia svizzero.
Ecco, dicevamo che appunto lui coinvolge l'assicurazione, qui insomma ne nasce tutta una trama, devo dire, molto ben congegnata, perché ci sarà il perito delle assicurazioni svizzere che raggiunge il Brasile e c'è la moglie di questo perito che è brasiliana ma lavora al consolato brasiliano a Zurigo. Quindi anche qui un incrocio proprio fra questi due modi diversi di pensare.
Certamente, lei è un po' il complemento di Florian Kaufmann. Lui è andato via dalla Svizzera in cerca di avventure perché non gli bastava l'universo in cui era cresciuto. Lei è andata via dal Brasile, si è ritrovata in Svizzera perché non ne poteva più del luogo in cui era cresciuta. E quindi il rapporto tra questi due personaggi diventa molto interessante proprio perché si chiedono l'un l'altro: ma tu perché te ne sei andato da qua? E tu perché non sei rimasta? E in questo dialogo c'è molto del senso del romanzo, penso.
E da qui nasce anche una sorta anche di commedia degli equivoci, perché poi il perito arriva in Brasile, ma la moglie non ha sue notizie, quindi anche lei arriva in Brasile per cercare suo marito, e quindi insieme a Kaufmann cercheranno questo perito delle assicurazioni svizzere che si perde in Brasile, anzi in Amazzonia, perché forse non ha neanche gli strumenti per capire quel mondo lì, insomma, non ha la bussola in tutti
ma
i
sì,
sensi.
Povero Lucas, lui è proprio lo straniero che arriva in Brasile il primo giorno e non ne capisce niente, anche se pensa di sì. Si atteggia anche un po' a straniero, quasi culturalmente neocoloniale, lui sa meglio, capisce meglio, si meraviglia di fronte a tutto e non capisce neanche le basi di quello che succede intorno a lui. Infatti si perde non solo fisicamente nella giungla, ma anche in un paio di dialoghi con i personaggi locali, che gli devono rappresentare che le cose funzionano in maniera molto diversa dalle ultime perizie che ha fatto.
E infatti qui la commedia appunto degli equivoci, come dicevamo. Per quanto riguarda il Brasile che tu descrivi, noi vediamo il Brasile soprattutto attraverso gli occhi del protagonista, di Florian Kaufmann, dunque uno svizzero che vive lì da tanti anni e che ha un'impresa. A un certo punto tu scrivi: i colori dell'Amazzonia, gli stessi di cui si era innamorato qualche anno fa, oggi all'ingegner Florian Kaufmann invece davano fastidio. Troppo teatrali, troppo brasiliani. Quando era di cattivo umore, del Brasile vedeva solo i difetti. E poi in un altro punto: il samba è la metafora perfetta del Brasile. Ci si muove molto, con fatica ed entusiasmo, con gioia ed eleganza, con sforzo eroico e passione travolgente, per ritornare inesorabilmente al punto esatto da cui si era partiti. Avanzare mai. E qui c'è insomma una critica neanche tanto velata, una sorta di immobilismo del Brasile.
La famosa definizione di Zweig è che il Brasile è il paese del futuro e lo sarà sempre. Manca il passaggio al tempo presente. Questa è una critica che non è soltanto mia, appunto, e che è ormai proprio strutturale di un punto di vista non soltanto straniero ma anche locale rispetto a come funziona il Brasile. Kaufmann è partito da un punto di vista di assoluto innamoramento per la sua avventura tropicale e adesso è già a una fase di vita in cui ne ha visto abbastanza ed è soprattutto innervosito. Non so se soltanto con il paese o anche un po' con se stesso, e dà al contesto brasiliano molte delle responsabilità delle sue scelte di vita che sono indipendenti dal contesto in cui opera.
Abbiamo detto che tu hai vissuto diversi anni in Brasile. La mia percezione da lettrice è che una certa ironia che trovo nel descrivere l'ambiente umano, diciamo, e sociale del Brasile possa venire effettivamente solo da chi lo conosce bene, ma anche da chi lo ama o l'ha amato profondamente. C'è ancora questo amore per il Brasile o è rimasta solo la disillusione? È un po' come quando ognuno di noi può criticare la propria città, ma guai se qualcuno si azzarda a criticarla, insomma.
Ma ci mancherebbe altro, c'è ancora moltissimo amore nella mia vita per un paese che è stato fondamentale nei miei anni più interessanti da imprenditore e che soprattutto è il paese in cui sono nati i miei figli, che sono certamente anche un po' italiani, però giocano a calcio con la maglietta giallo-verde. Il Brasile è ancora oggi una parte molto importante della mia vita professionale, le sceneggiature le scrivo quasi sempre in portoghese e per il Brasile. È certamente un paese che ha i suoi limiti, li vedo, li capisco e mi innervosiscono quasi quanto si innervosisce il protagonista, ma è un paese che continuo ad amare moltissimo e mi piacerebbe poter dire che a un certo punto questo famoso futuro passa finalmente al tempo presente.
A proposito appunto dell'incontro scontro fra due modi di pensare, due visioni, abbiamo detto da una parte il Brasile, dall'altro la Svizzera, che però non sono poi così lontani, ma bisogna leggere appunto il romanzo per scoprirlo. Abbiamo detto che c'è il personaggio di Maria Eduarda, che è la moglie del perito delle assicurazioni, e lei lavora appunto nel consolato brasiliano a Zurigo. A questo proposito tu scrivi: come fa una brasiliana a sopportare la Svizzera? Duda aveva risposto onestamente. La sopportava la rigidità intellettuale ed esistenziale perché la trovava prevedibile e rassicurante, e perché invece l'effervescente creatività del Brasile per lei si era sempre tradotta in un fiorire di mezzi e strumenti per mantenere e rinforzare privilegi sociali e razziali indecenti. Ecco, c'è anche questo aspetto che tu descrivi nel romanzo.
C'è questo aspetto nel romanzo perché c'è questo aspetto nella società brasiliana. Poco più avanti Maria Eduarda si confronta con un poliziotto che la vuole tenere fuori dal commissariato, sostanzialmente perché la giudica sul suo colore di pelle. Quando vede che lei ha il tesserino di avvocato, perché di sua formazione è avvocata, immediatamente la lascia passare e lei osserva: beh, avere il tesserino dell'ordine degli avvocati schiarisce la pelle meglio di un cosmetico. Questo è purtroppo abbastanza presente nella società brasiliana ancora oggi, forse anche in maniera più marcata rispetto agli Stati Uniti, però con un velo di ipocrisia in cui si finge che non ci sia questo problema.
All'inizio dell'intervista ho detto che questo è un po' un noir, un po' una commedia anche degli equivoci, e anche un romanzo sociale, insomma, e tante cose. Perché proprio l'Amazzonia?
Ma intanto per un trucchetto facile da Agatha Christie, che se uno sta in mezzo alla foresta è difficile scappare via come i 10 piccoli indiani, per cui da un punto di vista della struttura narrativa aiuta un sacco. Poi però c'è una questione importante di fondo, che è che l'Amazzonia è un po' l'estremo della società brasiliana, è un luogo in cui si cerca il progresso e lo sviluppo a spese della natura. Lo si cerca con quello che certamente non possiamo chiamare ordine. Se pensiamo alla bandiera brasiliana dell'ordine e del progresso, in realtà in Amazzonia non troviamo né l'uno né l'altro. Forse avrei potuto ambientare la stessa storia in altre regioni del paese o perfino in altre parti del mondo. Però l'Amazzonia è talmente una frontiera interessante da questo punto di vista, non solo naturale ma proprio sociale, che mi è sembrato giusto piazzarli lì, perché lì si sarebbero sviluppate dinamiche più forti e più interessanti.
E l'ironia invece quanto conta per te?
Ma conta in generale, nel senso che tendo a scrivere così di mio, anche se faccio un'email, questo ogni tanto anche mi costa un po' di difficoltà da un punto di vista professionale.
Perché non è sempre compresa,
ecco,
insomma.
No, non è sempre una buona idea, di solito devo riscrivere per toglierla. D'altra parte, questa è una materia abbastanza cupa di origine, e l'ironia, un tono quasi da commedia in alcune sue parti, aiuta a renderla più leggibile, più fruibile, senza farne un romanzo di denuncia. Non avevo voglia di fare un testo politico se non nel suo substrato, nel suo senso più profondo. Avevo voglia che fosse una storia che si può leggere anche da un punto di vista ricreativo, ma che lasci un'idea di temi importanti e di temi più profondi.
Infatti, come dicevamo, è un mix di tante cose, si intuisce la volontà anche di descriverle con una certa leggerezza di fondo.
E come d'altra parte fanno molto meglio di me alcuni dei più grandi scrittori della storia della letteratura brasiliana. Ho riletto molto Jorge Amado prima e durante la stesura di questo romanzo. Amado ha una capacità meravigliosa di rappresentare il peggio della disuguaglianza brasiliana, però tenendo sempre uno sguardo sereno, uno sguardo ironico, uno sguardo di speranza, perfino nelle scene più cupe.
Dicevo all'inizio che ci sono dei personaggi molto spassosi in questo romanzo. Abbiamo già detto appunto il perito delle assicurazioni svizzere, ma anche i due poliziotti che intervengono, oppure una donna che a un certo punto dice: beh, lei ha l'abitudine di gettarli nel fiume i cadaveri, insomma, se ne sbarazza, sì. Così, insomma, ci sono situazioni anche a volte un po' grottesche e surreali. Ma c'è un personaggio di cui non abbiamo ancora parlato ed è il vicino appunto di azienda, il suo concorrente in affari, che è un personaggio con cui ovviamente Kaufman ha tutta una serie di frizioni.
Intanto c'è una frizione che non è mai dichiarata, che è un interesse di Kaufman per la moglie del vicino.
Sì, diciamo che Kaufman non...
Ecco, non ne parlano mai esplicitamente, ma è chiaro che c'è un fondo di rivalità anche su quello. Poi c'è il fatto che fanno impresa in maniera molto diversa. Il polacco, che è un soprannome, si chiama così soprattutto perché è molto biondo rispetto al resto degli abitanti del villaggio, fa impresa come si fa impresa regolarmente in questa frontiera, cioè vale tutto e se il mio fucile è più grosso del tuo ho ragione io. Se il mio libretto degli assegni è più grosso del tuo, le guardie le compro io. Mentre Kaufman, perlomeno all'inizio, questi strumenti, diciamo, di interazione con la realtà locale non li maneggia altrettanto bene e pretende di raccontare che invece no, si deve fare impresa in tutt'altro modo, si deve fare seguendo tutti i criteri, tutte le leggi, finché non sbatte contro il fatto che la struttura locale funziona in quella maniera per una ragione. Si dice in portoghese, soprattutto agli stranieri che arrivano e che non sanno muoversi, che se vedi una tartaruga in cima a un albero, prima di toglierla di là e metterla a terra, ti dovresti chiedere come c'è arrivata, perché le tartarughe sugli alberi non ci salgono da sole. Ecco, Kaufman arriva e cerca di mettere giù delle tartarughe dagli alberi e non si chiede né come ci sia arrivata né a chi appartenga quella tartaruga. E sbatte quindi immediatamente con il suo dirimpettaio, che invece sa benissimo come funziona la realtà locale.
E devo dire che però Kaufman impara alcuni elementi abbastanza in fretta. Quando arrivano per esempio i poliziotti si domanda: ma li corrompo ora o li pago in una fase successiva? Quando è meglio, diciamo, oliare i meccanismi?
Ma perché lo conosciamo dopo almeno 3 anni in cui gli hanno rimesso le tartarughe sull'albero e quindi ha capito che si fa così.
Grazie a Carlo Calabro, ora in libreria con Meccanica di un addio, pubblicato da Marsilio. Grazie.
Grazie.
E anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Vi ricordo che la trovate in versione più estesa in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.